26 novembre 2019. Baby CRISPR, a che punto siamo un anno dopo l'annuncio? Di Anna Meldolesi fratto CRISPRmania. Sulla sorte del ricercatore cinese che un anno fa ha annunciato di aver modificato il genoma di due nasciture e sullo stato di salute delle bambine fioriscono ipotesi, mentre il mondo della ricerca tenta con fatica di dotarsi di linee guida per gli esperimenti di editing sul genoma umano. Il 26 novembre 2018 l'Associated Press batteva la notizia dei primi esseri umani geneticamente modificati prima di nascere, pubblicando l'annuncio video di un biofisico cinese nome He Jiankui. Due giorni dopo lo scienziato veniva scortato sul palco del summit internazionale sull'editing del genoma umano in corso a Hong Kong per la prima e unica presentazione ufficiale dei dati, seguita da un dibattito con domande incalzanti e risposte evasive. 12 mesi dopo ci troviamo ancora a corto di notizie sulla sorte di He Jiankui e delle due bambine che lo scienziato voleva rendere geneticamente immuni al virus dell'AIDS, soprannominate Lulu e Nana. Non sappiamo nulla nemmeno di una terza gravidanza che sarebbe giunta al termine quest'estate. Volendo tirare le somme di questo anno emblematico dell'era CRISPR nel bilancio, dobbiamo mettere anche una proposta di moratoria che ha diviso la comunità scientifica, due commissioni internazionali al lavoro sul tema e l'annuncio di un biologo che vorrebbe emulare che in Russia. Insomma, mentre l'editing genomico continua a fare progressi nei campi di applicazione meno controversi, il suo uso nella linea germinale umana, ovvero in embrioni o cellule sessuali, resta un garbuglio difficile da districare. Una cortina di silenzio. Sulla vicenda cinese è scesa quasi subito una cortina di segretezza. Le autorità del paese hanno avviato un'indagine sul lavoro di He, che è stato licenziato dall'Università Sussex Haskins e poi avvistato sul balcone di un appartamento posto sotto vigilanza, forse per tenere d'occhio lui, forse per proteggerlo dai mezzi di comunicazione. Alla conferenza internazionale CRISPR-19 che si è tenuta a Wageningen, nei Paesi Bassi, il bioeticista cinese Guo Binqing ha tenuto a precisare, non è la Cina che si è spinta troppo in là. È una persona che si è spinta troppo in là in Cina, ma sembra difficile credere che nessuno nelle stanze dei bottoni di Pechino fosse stato informato per tempo di un exploit che avrebbe catapultato il paese all'attenzione del mondo come superpotenza biotech e come Far West della bioetica. Sta di fatto che dopo la foto da recluso pubblicata sul New York Times il 28 dicembre 2018 si sono perse le tracce di che oltreoceano si è discusso molto degli scambi di email che il ricercatore cinese aveva intrattenuto con alcuni scienziati statunitensi e di come questi, una volta messi al corrente dei suoi progetti, si fossero limitati a manifestargli in privato le proprie perplessità. In assenza di organismi internazionali competenti e di regole chiare e condivise, ha prevalso l'inerzia, e le bambine, sono state avanzate ipotesi più o meno verosimili sul loro stato di salute, sulla base di quel che si sa della deletione delta-32 a carico del gene CCR5. Questa mutazione, presente naturalmente in una minoranza di individui che sono immuni al ceppo più diffuso del virus HIV, ed è la stessa che ha cercato di riprodurre con la tecnica CRISPR in Lulu e Nana, senza riuscirci del tutto. Secondo uno studio pubblicato su cellulare, per esempio, la delta-32 sarebbe correlata a un miglior recupero dopo l'ictus e a un maggiore successo scolastico. Ma da qui a titolare che Lulu e Nana avrebbero un supercervello potenziato dall'editing genetico, ce ne corre. Si è detto anche che le due bambine sarebbero destinate a morire prematuramente perché uno studio ha messo in relazione la stessa deletione con una riduzione della longevità. Ma pochi sanno che conteneva degli errori e la rivista che lo aveva pubblicato, Nature Medicine, ha dovuto ritirarlo. Da quando il caso è scoppiato, la ricerca sul gene CCR5 è finita sotto i riflettori. Ma poiché la deletione ottenuta da He non è identica alla delta-32 naturale, bisognerebbe resistere alla tentazione di tirare conclusioni affrettate. In gioco c'è molto di più della vita, sempre preziosa, di due esseri umani. Sapere che Lulu e Nana crescono bene potrebbe trasformarle nell'equivalente di Louise Brown, la prima bambina in provetta che ha dissipato le paure sulla fecondazione assistita. Se invece fosse appurato che l'editing germinale ha danneggiato le due gemelle cinesi, si rafforzerebbe la posizione di chi chiede moratorie e divieti. Moratoria sì, moratoria no. Un accordo per lo stop temporaneo è stato invocato il 13 marzo su Nature da un gruppo di grandi nomi dell'editing, tra cui il pioniere italiano della terapia genica Luigi Naldini e due degli inventori di CRISPR, Emmanuelle Charpentier e Feng Zhang. Non hanno firmato invece gli altri due coinventori, Jennifer Doudna e George Church. Una moratoria di 5 anni darebbe tempo alla comunità scientifica di definire meglio i rischi e affinare le tecniche e permetterebbe alla società di discutere le condizioni in cui questi interventi genetici ereditabili possono essere considerati leciti. Ma anche gli scettici hanno buoni argomenti. Essendo uno strumento volontario, potrebbe non bastare a firmare chi opera in paesi permissivi, mentre sarebbe ridondante dove la ricerca sugli embrioni umani è già regolata in modo molto severo. Inoltre potrebbe essere il preludio a un divieto definitivo. Non sarebbe meglio un quadro regolatorio flessibile, senza limiti temporali arbitrari, che possa adattarsi ai progressi scientifici e all'evoluzione della percezione pubblica? A questo obiettivo sta lavorando una commissione internazionale istituita dalle Accademie Americane delle Scienze e della Medicina e dalla Royal Society Britannica, dal momento che le linee guida già approvate si sono rivelate insufficienti. Il rapporto che produrranno verrà preso in considerazione dal comitato ad hoc istituito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha già raccomandato l'istituzione di un registro pubblico degli esperimenti di editing sul genoma umano. Se le due posizioni coincideranno o meno lo scopriremo nel corso del 2020. Per una moratoria dell'uso clinico dell'editing della linea germinale. Al momento il conteggio degli esperimenti con embrioni umani riportati in letteratura scientifica assegna 9 lavori alla Cina e uno ciascuno a Stati Uniti, Regno Unito e Russia. In questi casi gli embrioni editati non sono stati trasferiti in utero, ma il russo Denis Rebrikov si è detto pronto a varcare la linea rossa se e quando otterrà da Mosca il via libera. Rebrikov, che si è già cimentato in vitro con l'editing del gene CCR5, ora vorrebbe correggere la mutazione 35 del G a carico del gene GJB2 per consentire alle coppie di aspiranti genitori sordi di avere figli senza deficit uditivi. Questa impostazione presta il fianco alle critiche perché la sordità non sembra una limitazione tale da giustificare il ricorso a una tecnica genetica invasiva. Nemmeno l'editing germinale del gene CCR5 ha un rapporto rischi-benefici accettabile. Il gene modificato in Lulu e Nana era del tutto funzionante ed è stato manomesso per chiudere la porta d'accesso a un virus che le bambine non avevano contratto e da cui avrebbero potuto difendersi con metodi convenzionali. Viene da chiedersi, dunque, quali malattie avrebbe senso prevenire intervenendo allo stadio embrionale una volta accertata l'affidabilità della tecnica. Per patologie genetiche gravi come fibrosi cistica, anemia falciforme, malattia di Tay-Sachs molte obiezioni cadrebbero, ma i casi sarebbero comunque pochissimi, soltanto alcune dozzine, ha fatto i conti il CRISPR Journal di novembre. Nella maggior parte dei casi, infatti, i portatori di questi difetti genetici possono riuscire ad avere figli biologici sani ricorrendo alla fecondazione assistita e poi alla diagnosi genetica preimpianto. Se tra gli embrioni prodotti ce ne sono alcuni sani, basta identificarli e trasferire in utero quelli, senza bisogno di correggere il DNA. L'editing germinale invece sarebbe l'unica chance per le coppie in cui il gene difettoso è dominante e uno dei genitori ce l'ha in doppia copia, oppure nei casi in cui è recessivo, ma sia la madre che il padre ne hanno due copie. Se un giorno CRISPR consentisse di eliminare i cromosomi extra presenti in condizioni come la trisomia 21, allora la richiesta potrebbe ampliarsi, ma per il momento si tratta di uno scenario ai limiti della fantascienza.